Allora, eccoci in voce, come annunciato, Entropia Massima sta per cominciare. Un saluto a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori, soprattutto coloro che lo fanno dal carcere. Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente. Scriveteci se avete delle osservazioni, dei commenti, delle richieste da farci. Abbiamo una casella postale proprio di Entropia Massima, che è entropiamassima@ondarossa.info, ma potete anche scrivere anche alla redazione tutta di Radio Onda Rossa utilizzando la casella email ondarossa@ondarossa.info. Scriveteci, perché appunto questa è la radio di chi se la sente e riceviamo molto volentieri le vostre indicazioni, anzi cerchiamo per quanto possibile anche di seguirle per la nostra programmazione. Quest'anno ci avete scritto che ad esempio gradite quando invitiamo dei professori a parlare di argomenti specifici che riguardano insomma le tematiche delle nostre trasmissioni. Stiamo cercando di farlo, ma naturalmente sempre disponibili a rivedere, a modificare quella che è la nostra proposta perché vorremmo instaurare anche un dialogo naturalmente con chi ci ascolta. Oggi però un professore ce l'abbiamo proprio in regia ed è il professore resident di Entropia Massima. Abbiamo Alberto Castagnola infatti con noi per il ciclo Economia e Ambiente, e a questo punto gli cedo subito la parola chiedendogli: Alberto, ma che cosa hai preparato per noi oggi?
Ma non potrei dire niente di nuovo, nel senso che tutti i dati del mese scorso sono terribili, nel senso che continuano a confermare i meccanismi di cui abbiamo parlato negli ultimi mesi, e quindi insomma sembra che è difficile introdurre degli elementi di novità. Le novità sono tutte negative, diciamo, cioè sono tutte conferme delle tendenze che abbiamo seguito fino adesso. Allora, il primo dato ufficiale, Agenzia Internazionale dell'Energia: le emissioni di gas serra hanno toccato un nuovo record nel mondo, 36,8 gigatonnellate, con un aumento dello 0,9% rispetto al 2021, che 0,1% sembra poco, ma in un anno, cioè due anni, è parecchio, no?
Certo.
Quindi questo è il primo dato. Il secondo dato importante è quello che riguarda le emissioni e l'uso, diciamo, delle varie materie prime inquinanti. C'è stato un forte aumento nell'uso del carbone. Questo lo sapevamo anche nei mesi scorsi, eccetera, che però ha fatto aumentare dell'1,6% le emissioni dovute a questa fonte. Quindi meno di un anno e questa è già più dell'1,5% di cui si parla sempre. Le emissioni legate al settore petrolifero sono cresciute del 2,5%, quindi tutte le attività petrolifere continuano a funzionare, come dire, a tutta birra, si potrebbe dire, anche se contemporaneamente c'è stato un notevole aumento, però non quantificato, per quanto riguarda il mese, della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare per quanto riguarda il solare e l'eolico. Quindi si può dire che all'interno di un quadro dominato ancora dal settore fossile, eccetera, c'è un tentativo di investire un po' di più nella parte alternativa. Quello, il livello maggiore si è avuto nei paesi emergenti dell'Asia, quindi 4,2% e delle emissioni. Quindi in sostanza i paesi emergenti che sono, esclusa la Cina, perché la Cina fa delle dichiarazioni che diremo dopo, però vuol dire che i paesi emergenti stanno seguendo malgrado tutto il modello dominante e quindi le loro emissioni sono particolarmente elevate. La Cina sostiene di aver aumentato solo dello 0,2%. Questa è una dichiarazione, perché la Cina però poi non fornisce i dati, non fornisce la base statistica sulla quale è basata. L'Unione Europea invece ha ridotto le emissioni del 2,5%. Questo perché le previsioni davano un forte aumento dell'uso del carbone, invece i principali paesi industriali europei sembra che si siano in qualche modo trattenuti dal ritornare completamente al carbone. Quindi c'è stato un aumento delle emissioni, ma non particolare, poteva essere molto di più sostanzialmente. C'è poi un'altra cosa, un altro dato molto importante, che è quello del livello dell'acqua negli oceani. Questo è un dato, ne abbiamo già parlato le volte scorse, quindi sono dei dati difficili da immaginare, cioè da vedere fisicamente. Dal 1993 il livello dell'acqua negli oceani è cresciuto di 9,1 centimetri, che è molto, nel senso che ogni volta che poi vediamo le conseguenze. Però la cosa più che colpisce di più è che il tasso di aumento è in aumento. Quindi esatto. Mentre dal 93 si è cresciuto, ma diciamo lentamente, omogeneamente, e gli ultimissimi anni si sono raggiunti 4,4 millimetri ogni anno, quindi che è una cosa, nel solo 22 il livello dei mari è aumentato di 2,7 millimetri. Non si sa come far invertire questa tendenza, c'è un fenomeno sul quale non si riesce a capire come incidere, e però c'è un particolare, ci sono delle proiezioni di questo innalzamento del livello del mare che dicono che per il 2100 i 33 siti costieri italiani rischiano di sparire. È il 2100, quindi si spera che succeda qualcosa di diverso, però le previsioni dicono che rischiano di sparire tra questi 33 siti costieri Venezia e il Delta del Po. Quindi se voi andate a vedere mappe al 2100, diciamo la pianura padana è completamente sommersa, eccetera. Cioè queste sono le previsioni, però questo anno per anno questi livelli aumentano e sono in aumento oggi, quindi negli ultimi anni più velocemente ancora. L'altro, insieme a questo, ci sono tutti i dati relativi ai satelliti che danno informazioni sulla piogge cadute, cioè che però, qui sottolineo il dato che adesso vi dico, non sono le piogge cadute come fino adesso venivano calcolate, ma c'è un sistema di misurazione da satellite che copre la superficie, cioè l'umidità, l'acqua in superficie, l'acqua nel sottosuolo, la neve e l'umidità. Quindi, come posso dire, hanno precisato meglio, hanno reso più significativi i dati. Il risultato è che tra il 2002 e il 2021 l'intensità degli eventi estremi è aumentata a livello globale, quindi le regioni aride sono diventate più aride e quelle umide più umide. Quindi tutti i dati confermano questa tendenza. L'evento più estremo, in termini idrici sempre, è l'aumento, l'eccesso di piogge in Africa centrale, mentre i tre episodi peggiori di siccità si sono verificati nel sud-ovest degli Stati Uniti, in Europa meridionale e nel sud del Brasile. Quindi qui viene dato contemporaneamente la moltiplicazione delle piogge, che è iniziato nel 2019 e continua ad aumentare, e poi ci sono invece tre episodi di siccità. C'è ancora un altro dato, questo è OCSE, quindi sono in tutti i paesi Europa allargata. La domanda mondiale di acqua dolce supererà l'offerta del 40% entro il 2030, cioè nei prossimi 7 anni. Ripeto, perché è importantissimo questo dato: la domanda mondiale di acqua dolce supererà l'offerta, cioè la disponibilità di acqua, nella misura del 40% entro il 2030, cioè entro i prossimi 7 anni.
Quindi stiamo... la richiesta sarà 40% maggiore della capacità di poterla soddisfare.
Senza la possibilità di poterla soddisfare, esatto.
Questa, 2030 questa... dici, eh?
Come?
2030, quindi...
No, 7 anni, perché 2030 tutti continuano
sette
a pensarlo
anni.
Come molto
certo,
lontano.
Sette anni.
Sono 7 anni netti, e quindi vuol dire che comincia immediatamente questa riduzione dell'offerta. E che significa? Non significa che automaticamente tutti muoiono di sete. Il problema è che viene trasportata, si devono costruire invasi, insomma c'è tutta una serie di investimenti che dovrebbero essere fatti anche per soddisfare proprio i livelli minimi del consumo umano, quindi non quelli industriali eccetera, e però finora non si è nemmeno cominciato.
Naturalmente è un dato medio, quindi bisognerà vedere come è distribuito geograficamente,
esatto,
in quali
esatto.
regioni sarà più alto, in quali più basso questo effetto.
Esatto, questo è sempre bisogna sempre farlo. Però c'è è un'affermazione ufficiale dell'OCSE.
Mm-hmm, certo.
Cioè, quindi insomma non è da sottovalutare. Poi c'è una serie di informazioni che cerco di riassumere perché è stato un discorso molto ampio, cioè il problema dell'aumento di 1,5 gradi del riscaldamento globale. Questo l'abbiamo citato varie volte, è una cifra molto interessante. Qui ci sta, c'è una serie di fonti che adesso provo a sintetizzare. Il discorso qual è? È che tutti i paesi, quelli della IPCC, cioè dell'accordo tra i 195 paesi, sostengono che non si deve superare 1,5 gradi. E invece tutte le citazioni che seguono sono scienziati che dicono, alcuni, che questo 1,5 gradi è già stato superato, altri addirittura che dicono che non è più un indicatore valido, cioè stiamo già fuori dell'OCA, non so se è chiaro, cioè è inutile che continuiamo a parlare di 1,5 gradi perché abbiamo già superato. E molti parlano che bisogna assolutamente parlare di almeno 2 gradi. Cioè, quindi danno per scontato, questo un numero crescente di scienziati fornisce analisi, elementi molto interessanti, molto attendibili, e che dicono guardate che quel livello dell'1,5 è irraggiungibile, cioè è impossibile raggiungerlo. C'è un un esperto che ha detto che è un discorso molto doloroso da fare, ma lo dobbiamo fare, cioè che dobbiamo essere coscienti di questa differenza. Quindi
anche perché c'è un tempo che passa dal momento in cui avviene l'emissione al momento in cui questa emissione,
certo,
causa l'aumento, e noi le abbiamo già fatte le emissioni,
esatto,
per raggiungere
quelle.
Se finissero domani tutte le emissioni del mondo istantaneamente, ne avremmo già prodotte già adesso,
già sufficienza,
parliamo,
c'è,
per arrivare a un,
c'è una cifra su questo, siamo già fuori dei 2 gradi
addirittura.
Non so se è chiaro, cioè se tutte le emissioni che sono effettivamente prevedibili, stiamo assolutamente sui 2 gradi. Quindi questo dato dell'1,5 che continua a essere citato in sé ha anche dei limiti, perché 1,5 significa è un dato medio per tutto il pianeta,
certo, chiaro.
Quindi tutti, ci sono paesi che stanno già a 3 gradi e ci sono paesi che stanno già sott'acqua, cioè quindi questo è un dato medio piuttosto ingannevole di per sé, cioè come viene calcolato, e in più si sta rivelando in una prospettiva a pochissimi anni è un dato assolutamente non sufficiente. Quindi ogni volta che sentiamo dire che bisogna non superare eccetera eccetera, purtroppo siamo fuori della cosa. Per essere più precisi, sempre l'IPCC, cioè questa organizzazione internazionale che però ha posizioni di sostenibilità, diciamo, non è una, prevede che il 14% della popolazione mondiale sarà esposta a ondate di calore estremo almeno ogni volta ogni 5 anni. Ma con una temperatura che superi i 2 gradi, attenzione, è l'IPCC che lo dice, la percentuale salirebbe al 37% di popolazione, cioè oltre un terzo della popolazione mondiale sarebbe fuori avrebbe delle temperature più elevate. E questa è una fonte, come dire, molto ufficiale, molto molto moderata, diciamo, nelle sue valutazioni. E poi ci sono una serie di scienziati che, oltre a dire che questo come si può chiamare, questo limite ormai è troppo tardi, no? Dovrebbe succedere qualcosa di drastico nei prossimi 2 o 3 anni, no? Ma ci siamo mossi troppo tardi e ora dovremmo ridurre le emissioni così rapidamente che sarebbe molto doloroso. Quindi questo è uno scienziato ufficiale, dice, che si fa una dichiarazione di questo genere. Inoltre si ricorda, c'è una citazione, che nel 2021 Nature, che è questo giornale specializzato in problemi ambientali, aveva fatto un sondaggio tra gli scienziati che lavoravano per l'IPCC. Il 75% di questi scienziati era convinto che il riscaldamento avrebbe superato i 2,5 gradi entro la fine del secolo. E poi infine c'è la Accademia Australiana di Scienze che afferma, sempre tra virgolette, limitare il riscaldamento a 1,5 gradi è ormai praticamente impossibile. Questo è un istituto famoso, insomma, cioè non è un esperto così scelto a caso. Ecco, quindi questo, ci sono anche delle cose pesanti, ce n'è una particolarmente importante, che dovremmo fare una serie di interventi di adattamento, di adeguamento, no? Però nell'ultimo decennio solo 18 paesi in tutto, tra i 195, sono riusciti a ridurre le emissioni, ed è aumentato il cattivo adattamento, tra virgolette. Cioè, l'esempio è la costruzione di dighe costiere che proteggono proprietà e persone, ma aggravano l'erosione e danneggiano gli ecosistemi naturali. Cioè, è un adattamento apparente, cioè gli interventi si possono fare, però bisognerebbe stare molto attenti alle conseguenze, diciamo, secondarie, ma che incidono però sulla qualità dell'adattamento. Ecco, quindi questo è il... Poi c'è un'ultima dichiarazione, questo è molto ufficiale, cioè il segretario dell'ONU, Guterres: se ci si aspetta che siano gli altri ad agire per primi, sarà l'umanità ad arrivare ultima. Che è un po' pesante, detto, non è un esperto qualunque, è uno che ha una posizione politica.
Va bene, allora andiamo in pausa. Andiamo in pausa e ascoltiamo un pezzo degli Heartworms, A Comforting Notion. We'll be right back. rieccoci in voce dopo questa pausa musicale. Siete Entropia Massima e stiamo facendo la puntata sul ciclo economia e ambiente. E naturalmente, se volete chiamarci, 06 49 17 50 è il numero per intervenire. Durante la pausa Alberto ci ha annunciato che sono in arrivo notizie buone. Non esageriamo, vediamo e valutiamo insieme.
Allora, adesso vi do alcuni dati più veloci, tanto per avere. All'inizio del mese di marzo si è verificata una rara tempesta di neve nel sud della California, lasciando 100.000 case senza elettricità. Cioè, perché quando avviene la neve in questo modo cadono tutte le linee elettriche di trasmissione, eccetera, bisogna per ricostruirle. Succedono. Ecco, però stiamo parlando della California, cioè un paese che aveva un clima bellissimo, insomma, era considerato un posto splendido, e invece mese dopo mese continuiamo a segnalare che ci sono piogge, ci sono tempeste, cicloni, eccetera.
Immagino che le buone notizie arrivino dopo, quindi.
Come?
Le buone notizie un po' dopo.
Le buone notizie dopo.
Dopo, ok, allora niente, scusate se lo spoileravo.
Poi, laghi glaciali. Questo è un fenomeno, vediamo se riesco a essere chiaro, sono 15 milioni di persone che sono minacciate da possibili alluvioni catastrofiche originate dai laghi glaciali, resi più pericolosi dallo scioglimento dei ghiacciai. Cioè, in sostanza, i paesi più a rischio sono India, Pakistan, Cina e Perù. Quindi questi laghi sono delle avvallamenti, insomma, cioè delle zone in cui si forma del ghiaccio, che però a un certo momento comincia a sciogliersi per le ondate di caldo successiva. E quindi per ognuno di questi sono a rischio, e ci sono 15 milioni di persone che stanno nella zona vicino a questi laghi. Poi ci sono stati in questo mese molti dati sul ciclone Freddy, che è il più longevo mai registrato, perché è durato moltissimo. Anzi, per essere più chiari, questo ciclone si era fermato all'inizio di febbraio, attenzione, al largo dell'Australia. Ha fatto una traversata di più di 8.000 chilometri e quindi potrebbe essere il ciclone con la durata più lunga mai registrata. Quindi ricordatevi questo nome, che lo ritroveremo. Il ciclone è Freddy. E quindi almeno nello stesso periodo, almeno tre cicloni in un anno hanno colpito il Malawi, dove oltretutto c'avevano già un'epidemia di colera che aveva già ucciso 1700 persone, eccetera. Insomma, dire piove su bagnato, insomma, è proprio il minimo. Poi, è sempre in tema di cicloni, l'isola di Vanuatu è stata raggiunta da due cicloni che si chiamano rispettivamente Jody e Kevin, e poi da un terremoto. Ed è quello, francamente, quello che non ho capito è se questa successione, siccome il terremoto è dell'ordine 6.5 sulla scala Richter, insomma è un terremoto piuttosto consistente. Da come è messa la notizia sembra che i due fenomeni siano connessi, però non lo so, si sarebbe dovuto andare più in dettaglio, non c'erano abbastanza dettagli per capirlo. Comunque l'isola stava nei guai, nel senso che è stata passata da questi due cicloni. Poi alla fine del mese di marzo, nello stato del Mississippi, negli Stati Uniti, un tornado ha, con venti con oltre 113 km orari, ha ucciso 26 persone, ferito molte altre persone, mentre sono 4 i dispersi, ed ha distrutto completamente alcuni centri urbani nei dintorni di Jackson, che è la capitale dello Stato. Quindi questo ciclone deve essere stato una cosa assolutamente pesantissima da tutta la zona. E quindi l'area, cioè l'area percorsa da questo ciclone è stata, ha superato i 270 chilometri. Quindi vi dovete immaginare, non è un disastro localizzato, ma è un disastro che si sposta per una fascia di terra di 270 chilometri e tutte le costruzioni che trova vengono distrutte. In Nuova Zelanda invece c'è una grande pioggia dopo che il ciclone Gabriel, che ha questo nome bellissimo di donna, ha causato la peggiore catastrofe climatica del paese. Sto continuando. Il 10 marzo in Australia, in Queensland, è stato devastato da un'alluvione. Il fiume Albert ha esondato e le piogge sono dilate alcuni giorni. Il fiume ha infranto il record del 2011 con un livello medio delle acque che ha superato i 7 metri. Quindi l'esondazione è stata per chilometri, sono queste onde alte 7 metri. In Francia è stato battuto il record di giorni consecutivi senza pioggia. Quindi, come capite, passo rapidamente da cicloni e piogge a siccità. È stato battuto il record di giorni consecutivi senza piogge 32 dal 21 gennaio al 21 febbraio, che è il cuore dell'inverno in Europa, e che invece non c'è stata pioggia, e quindi significa che c'era una siccità e ondate di calore piuttosto diffuse. In effetti, a causa della siccità cronica che ha colpito Etiopia, Kenya, Somalia, sud, in pratica il sud dell'Africa, ha messo a rischio almeno 129.000 persone. In particolare in Somalia la siccità potrebbe causare una media di 135 morti al giorno nei primi sei mesi del 2023. Queste sono le previsioni, diciamo, ufficiali. In Spagna il terreno già arido della riserva Baels in Catalogna sotto, fa, rende noto che l'acqua della riserva è ai livelli più bassi dal 1990 a causa della siccità che ha colpito tutto il paese. Ancora in Argentina gli incendi nella provincia di Corrientes e Entre Ríos nel nord-est hanno distrutto più di 6.000 ettari di vegetazione. Le fiamme sono, c'è una notazione, sono state alimentate da forti venti e alte temperature, cioè contemporaneamente. Nella prima metà di marzo, un incendio che è sicuramente di origine dolosa devasta uno dei 33 campi profughi dei Rohingya in Bangladesh, dove c'è questa popolazione che è stata buttata fuori dal Myanmar, e questo, uno di questi campi è andato a fuoco completamente. secondo le autorità dell'Ohio negli Stati Uniti, hanno affermato che quasi 45.000 animali acquatici sono morti in seguito al deragliamento di un treno carico di prodotti chimici avvenuto il 3 febbraio. Ne abbiamo parlato la volta scorsa, era un treno di 150 vagoni pieno di veleni diversi, cioè erano prodotti chimici, ma a parte, e a seguito del deragliamento 50 di questi vagoni si sono spaccati e hanno colpito tutta la popolazione. In Botswana i bracconieri hanno abbattuto 138 rinoceronti tra il 2018 e il 2022. Nei 5 anni precedenti erano stati abbattuti solo 2, quindi significa che negli ultimi anni più recenti i bracconieri hanno continuato a battersi duramente. In pratica ci sono dei dati sulle perdite di biodiversità prese generalmente, e quindi sono 84 le specie di piante e di animali che sono ormai presenti solo in degli zoo o negli orti botanici. Nel 1950 erano 95, ma 11 di queste specie sono mai estinte del tutto. I tentativi, questa è una frase molto pesante, i tentativi di reintroduzione in natura sono rari e i successi lo sono ancora di più. Inoltre, per almeno 41 specie non sono mai stati fatti tentativi di reintroduzione. Queste sono delle frasi che vorrei sottolineare, perché significa, è una denuncia un po' ampia, no? Cioè dice ci sono molte specie che sono a rischio, e quindi se non facciamo niente queste scompariranno, perché molte sono già sono estinte. Estinte significa che non ci sono più esemplari da nessuna parte, e alcune di queste specie a rischio esistono ormai solo negli zoo, negli orti botanici, a seconda che siano animali o piante, perché fuori sono scomparse, sostanzialmente scomparse. E quindi la reintroduzione è molto difficile, non sempre funziona, eccetera eccetera, però è l'unico sistema per proteggere queste specie. E invece la fonte che ho utilizzato mi dice che pure la reintroduzione è molto scarsa, non funziona, i fallimenti sono ancora di più, eccetera, cioè in pratica, e per molte specie c'è l'elenco di queste specie e proprio non si fa reintroduzione. Cioè non si parla di fare la reintroduzione. Quindi questo è un discorso molto pesante, direi, nel senso che significa che non esistono ancora sufficienti strategie di intervento che modifichino la situazione attuale. Quindi è una denuncia abbastanza pesante, diciamo.
Sì, ma probabilmente è anche dovuto al fatto che è molto complicato, molto difficile.
Costoso, sì, è tutto molto complesso, però scientificamente saremmo in grado di effettuarlo. Il problema è che questo tipo di intervento praticamente non viene preso in considerazione. E questa è apposta, sto sottolineando, perché
bisognerebbe agire prima dell'estinzione, no?
Come?
Si fa anche, no? Prima dell'estinzione o prima
Deve fare prima, perché,
esatto, perché lì è ancora, certo, ancora possibile, ancora è un pochino più
semplice. Questo, quando qui dice che per 41 specie non si è fatto ancora nessun tentativo, sono condannate sostanzialmente.
Facciamo Dobbiamo fare una pausa, Alberto?
Un minuto ancora, un minuto e ancora, finisco un pezzo che mi sembra abbastanza importante. C'è stata una epidemia di influenza aviaria che ha ucciso quasi 3.500 esemplari di leone marino sudamericano all'interno di una riserva nazionale. Allora, qua la cosa importante è che dietro questa frasetta è che c'è stato un passaggio tra dell'influenza aviaria che riguardava dei volatili, diciamo, che ha ucciso 3.500 esemplari di leone marino, che è un animale invece acquatico, e quindi all'interno di una riserva c'è stato il passaggio di specie, diciamo, il passaggio di questa malattia da una specie all'altra.
Allora, mentre parlavamo ci ha raggiunto un ascoltatore che vuole intervenire. Prego, hai la parola.
Buonasera a voi tutti, grazie per l'invito. Ho trascorso una parte della mia vita a tutelare il territorio, questo è avvenuto in provincia di Caserta, ora lo faccio qui a Roma come posso. La domanda è, ma se la scuola in questo paese non è fallita, è ancora possibile, per esempio, che i professori insegnino alle nuove generazioni che la tutela dell'ambiente non è un, come dire, un ornamento utile? Questo per la scuola è una domanda, questa. L'altra domanda è questa, che rivolgo a tutti gli ascoltatori. È necessario oppure no? Io ritengo assolutamente di no, per ragioni che voi siete perfettamente in grado di comprendere. Costruire nuovi stadi, è vero, sprecare quantità ingenti di risorse monetarie e cerebrali per offrire distrazione, viva lo sport, si capisce, invece di informare i cittadini, che probabilmente è meglio occuparsi, della tutela dell'ambiente, di pulire le città, no? Se poi a Roma in particolare l'amministrazione comunale, se avesse, io non sono certo di queste cose, quindi pongo l'ultima domanda e poi vi lascio, approvato la costruzione di un nuovo stadio, se così fosse, bene, l'amministrazione comunale, sindaco, intesa, è invitata da questo momento a dare le dimissioni, è un gesto onorevole. In questa maniera le cosiddette nuove generazioni avrebbero un bel esempio, di civismo, e sicuramente sarebbero incoraggiate, probabilmente si chiederebbero perbacco come mai questi signori che si dicono amministratori addirittura hanno fatto una cosa che non si è mai vista. Del resto tutto si risolverà, non è vero? Con la Chiesa, con la Pasqua. Non credo affatto che sia così. Signori, buona serata e grazie al collega che sta chiaramente e in maniera molto puntuale, devo dire, fornendo una descrizione dei fatti che non sono fondati su nulla, tutt'altro. Grazie, buonasera.
Grazie
buon
a
lavoro.
Te, grazie a te.
A lei. Buonasera.
Grazie buonasera. Per essere intervenuto.
Prego.
Naturalmente la domanda che tu ci hai posto, cioè la sfida, quest'ultima sfida, no? Che lanci all'amministrazione, sì, sarebbe bello, sarebbe molto bello, però penso che rimanga un po' un sogno, no? Gli stadi invece verranno costruiti, purtroppo, verranno costruiti perché essi generano forme di lucro e di sfruttamento e dominazione capitalistica di totale interesse per le classi dominanti, e quindi vedo la prospettiva che si rinuncia alla costruzione di uno stadio per sottolineare l'importanza della tutela dell'ambiente come un sogno. E l'altra domanda, quindi probabilmente anche quella che ci hai posto è che è naturalmente un'osservazione provocatoria che dovrebbe farci riflettere. La prima anche è molto importante, cioè insegnare a scuola tutto questo è fondamentale, ma non come ornamento, sintetizzo così l'intervento, ma in un modo molto profondo, molto scientifico, e quindi da questo punto di vista penso che non puoi che trovare una totale sponda, no, da parte di chi ti sta parlando.
Sì, posso aggiungere certo. Solo una cosa. Per la scuola i materiali di informazione esistono le fonti, basta c'è un insegnante minimamente dotato di professionalità può accedere a fonti utilizzabilissime a livello scolastico. È un po' più difficile quando si avvicinano a questi problemi un sindaco, un amministratore, eccetera, perché mancano invece i meccanismi economici e politici per fare gli interventi, e quindi lì bisogna un po' partire da zero. Ma dal punto di vista della informazione per le scuole, che sarebbe assolutamente fondamentale, i materiali sono a disposizione. Quindi insisto semplicemente, cercateli un attimo, è facile trovarli.
Sì, quindi diciamo che deve essere iniziativa dei docenti, delle docenti, purtroppo, perché a livello sistematico le cose non avvengono, altrimenti purtroppo.
Certo. Che abbiamo fatto un intervallo?
Sì.
No, l'intervallo no, non l'abbiamo non fatto, l'abbiamo no, fatto. Quindi lo facciamo a questo facciamo. Punto. Direi che lo facciamo. Allora ascoltiamo un brano di Knack e Mark Tranmere, Until the Heart Stops. E allora rieccoci di nuovo in voce, ringraziamo ancora l'ascoltatore che ci ha voluto anche richiamare per dirci insomma che si prendeva la responsabilità di quello che ha fatto, cioè ha richiesto le dimissioni proprio della giunta capitolina. Renato Pascariello lo salutiamo ancora. E una riflessione comunque sulla scuola noi l'abbiamo fatta, è vero che i programmi sono quelli che sono, sebbene bisogna anche rilevare che molto sia cambiato ultimamente, i ragazzi possono ascoltare a scuola cose che magari 30 anni fa non facevano parte della didattica, però è anche vero giustamente che ancora molto deve essere fatto per diffondere conoscenze su queste tematiche, quindi fare in modo che poi le nuove leve possano modificare lo stato dei fatti, che attualmente è quello che Alberto ci descrive. E quindi ridò a lui la parola per quest'ultima parte di trasmissione.
Vai.
Bene, allora vado un po' veloce. Lo Stato di San Paolo, in Brasile, il 19 febbraio è stato colpito da piogge torrenziali che hanno sarturato il suolo e causato una serie di frane. Sono caduti 680 mm di pioggia in 24 ore. Non so se è chiaro la quantità di acqua. Ecco, le vittime sono state 65, di cui 19 bambini, eccetera. Seconda questione, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha annunciato a metà del mese di marzo la fine del periodo in cui è stata dominante la Niña. Quindi in questa fase, fino appunto al 15 di marzo, la Niña era dominante, quindi questa attenzione, perché vuol dire che nell'ultimo anno e qualche mese le correnti complessive della Niña erano fredde e hanno raffreddato le ondate di calore. Questo è un discorso un po' complesso da capire bene. E quindi noi abbiamo lamentato che c'era un sacco di caldo e abbiamo elencato tutte le situazioni, e poteva essere ancora peggio e potrà essere ancora peggio nei mesi successivi, perché entra in vigore El Niño, che è caldo, e quindi avremo caldo più caldo. Una terza questione: in Amazzonia è stato registrato un nuovo record, 322 chilometri quadrati distrutti di Amazzonia, con un aumento del 62% rispetto allo stesso mese del 2022. In Thailandia 200.000 persone sono state ricoverate in ospedale nell'ultima settimana a causa del pesante inquinamento atmosferico. L'inquinamento di plastica negli oceani ha raggiunto livelli senza precedenti. C'è un nuovo studio che ha calcolato 170.000 miliardi di frammenti di plastica galleggianti, che poi si depositano sui fondali e sulle spiagge, e sono spesso ingeriti dagli animali. I dati sono stati raccolti da parecchi anni e mostrano un rapido aumento negli anni più recenti. A metà marzo, questa è la notizia più importante politicamente, il presidente degli Stati Uniti ha dato il via libera ad un grande progetto di trivellazioni petrolifere su terreni federali in Alaska, dell'Alaska diciamo statunitense, del valore di 8 miliardi di dollari. I nuovi pozzi dovrebbero fornire 600 milioni di barili di petrolio nel prossimo trentennio. Quindi questo progetto è stato presentato e fatto approvare da una multinazionale che si chiama ConocoPhillips, che prevedeva, che in origine prevedeva 5 pozzi, gliene hanno concessi solo 3. E quindi però nell'atmosfera sarà immesso 280 milioni di tonnellate metriche solo da questi 3 pozzi, il che secondo il New York Times equivalgono alle emissioni di 2 milioni di auto sulle strade ogni anno, oppure di un impatto climatico equivalente a quello della riattivazione di un terzo delle centrali a carbone di tutti gli Stati Uniti. Quindi è un progetto mostruoso che è stato approvato dagli Stati Uniti negli ultimi giorni. C'è una notizia un po' buffa: in Cina ci sono allevamenti di maiali alti più di 20 piani, cioè l'allevamento non viene fatto in orizzontale su stalle eccetera, ma su palazzi. C'erano anche le foto quando, in questa fonte, e però con dei rischi di epidemie pazzeschi, perché c'è una concentrazione di animali paurosa. Poi adesso posso darvi qualche, le 3 buone notizie. Mi sembra che ci siamo come tempi.
Ah, ecco, adesso arrivano.
Arrivano, sì.
L'Iraq ha deciso di piantare 5 milioni di alberi per contrastare la desertificazione e le tempeste di sabbia. Il 15 marzo il fiume Vjosa in Albania, non so se la pronuncia è giusta, è diventato una zona protetta, che è perché questo fiume è anche la linea di confine con la Grecia, quindi loro hanno dichiarato zona protetta la loro parte dell'argine del fiume, e comprende questo fiume che è completamente selvaggio, cioè non c'ha né dighe né sbarramenti eccetera, e comprende anche questa zona, comprende anche 3 affluenti di questo fiume, e nasce in Grecia sulla catena del Pindo e sfocia nell'Adriatico a nord di Valona. Quindi gli effetti di questa decisione arrivano anche abbastanza vicini all'Italia. Infine, nella città finlandese di Lahti è stato condotto un esperimento per dimostrare, attenzione, con dati certi, che vivere a più stretto contatto con la natura migliora la salute delle persone e aiuta l'ambiente.
No, va.
Ecco, allora queste sono le 3 buone notizie. Quindi la prima è importantissima, ma è la decisione di piantare. Quindi penso, quando si parla di piantare alberi si parla sempre di risultati entro 10 o 15 anni, quindi, e ci vuole tempo per piantare anche 100.000 alberi. Ne devono piantare 5 milioni, insomma ci metteranno parecchio tempo, quindi questo è il limite di questa buona notizia. Questo del fiume è estremamente interessante come esperienza, nella speranza che la Grecia adotti la stessa procedura. Se non lo fa, il fiume sarà salvaguardato, ma solo in parte. Ultimo punto, questo l'ho messo esattamente come l'ho trovato questa notizia, perché è una città della Finlandia che fa questo esperimento, quindi detto così, detto come l'ho scritto, è abbastanza, fa un po' ridere, diciamo, e però in realtà è una piccola città che ha deciso di sperimentare una versione alternativa, quindi
dei risultati,
è interessante vedere se dovremmo seguirlo.
Assolutamente sì, direi di seguirlo a questo punto. Intanto ci vediamo comunque con una cadenza di una volta ogni 4 settimane con questo ciclo, quindi poi ci riporterai altre notizie. E allora siamo arrivati anche per questo lunedì, alla fine della trasmissione, vogliamo ricordarvi in chiusura che il radioabbonamento anche per il 2023 è stato lanciato. Lo trovate sul nostro sito ondarossa.info, dove c'è una illustrazione di Croma, che salutiamo, alla quale mandiamo un bacio, che lo ha fatto, questa bellissima illustrazione per noi. E cliccando su questa illustrazione, su questo banner, potete facilmente provvedere a dare quello che potete per far vivere questa radio. Noi diciamo, ne parliamo di 30 per 1000, perché se ci fossero 1000 donazioni da 30 euro l'una, noi avremmo raggiunto questi 30.000 euro, che ancora non bastano per coprire tutte le spese, ma sicuramente ci darebbero un'ottima mano, posto che comunque dobbiamo continuare anche a fare tutte le altre iniziative di finanziamento. Ma questo ormai è un po' una base, questa del radioabbonamento, a cui negli anni stiamo puntando, e vediamo che comunque una risposta c'è. Speriamo anche quest'anno di poter avere dei buoni numeri che possano dare alla radio quello slancio per proseguire, andare avanti ancora per molto tempo. E allora non ci resta che dare la sigla. Entropia Massima finisce qui, ci rivediamo lunedì prossimo sempre alle 8 con la nostra trasmissione, e buon proseguimento con le altre trasmissioni della radio, a partire da quella che segue, in Disorder con Elettrodo, che tra breve prenderà la postazione in regia. Sigla.
Nella tua vita, nella tua squadra.